E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
Mi permetto intanto di dire a Giuliano che è un perfetto cretino.
Ma perché? No, no,
ma,
io...
no, no, ma perché
scusi,
perfetto?
Ma io non capisco perché Giuliano, perfetto. Guarda, queste tue battute
amicizia.
Sono insopportabili, ma non me ne frega niente di un'amicizia fatta come questa.
La zanzara.
Dove vanno a finire i calzini quando perdono i loro vicini? Dove vanno a finire beati i perduti con quelli spaiati, quelli a righe mischiati?
Caro Parenzo, di nuovo metodo boffo?
Dove vanno nessuno?
Ma che fai? Rispondi!
No, ma ti sento, sento come se fossi dentro un bagno.
Sì, ma sei dentro un bagno, questo è il punto. Sei dentro
no,
un bagno.
No, è la regia che mi boicotta, senti.
Dai, che stai facendo? Su, dimmi che stai facendo, no. Non fare lo stupido subito, dai.
No, ero un attimo in bagno perché.
Ma ho capito, ma sono le 18:34, bisogna iniziare la trasmissione, caro mio.
No,
non puoi
capito,
farti.
Giuseppe
non puoi
Bolzani,
farti.
Ma...
Non puoi farti beccare in bagno, amico mio, in bagno.
Adesso io. Siamo Landini sindacati.
Ma qui sei anche. Non si sente nulla, non si sente niente. Ilda Boccassini, shopping di classe. Il PM cede alla tentazione di fare acquisti nel lussuoso quadrilatero della moda di Milano. Intanto l'amata sigaretta finisce per terra e c'è un riquadro in cui si vede la sigaretta della Boccassini non terminata gettata per terra. Aggiungo io come fosse un pericoloso crimine. Due pagine di servizio di chi? Del direttore Alfonso Signorini. Dopodiché questione di stile. Sì, ma se devi ripetere le cose che dico io è inutile che ci sei. Questione di stile. Occhiali in acetato tartaruga con lenti fiumé Ray-Ban. Anello maxi stile etnico in argento. Sciarpa reinterpretazione della smorfia napoletana in modal e seta. Lascio perdere chi la produce. 300 euro di sciarpa. Cappotto, linee pulite per il cappotto in panno di cashmere con polsi a contrasto. Borsa shopping in cavallino, stampa animalier. Calze in lana multirighe, i calzini gallo.
Dove è andato a finire il tuo amore?
Questo per la Boccassini, che certamente è un personaggio molto più conosciuto di Mesiano, e però tutti quanti ricordiamo i calzini azzurri di Mesiano.
Eccolo in giro per Milano il giudice Raimondo Mesiano. Nel suo weekend, lontano dalle scartoffie del tribunale e dagli impegni istituzionali, sveste la toga e si cala nei panni di comune cittadino. Certo, non di cittadino qualunque. Alle sue stravaganze in realtà siamo ormai abituati. Passeggia l'uomo Raimondo Mesiano per le strade milanesi. Davanti al negozio del suo barbiere di fiducia attende il turno. È impaziente, non riesce a stare fermo, avanti e indietro. Si ferma, aspira la sua sigaretta e poi ancora, avanti e indietro. Lui va avanti.
Calzini, quando perdono i loro.
Beh, la Boccassini era stata protagonista pochi giorni fa di uno scontro all'arma bianca con Ghedini.
Mi consenta di non credere a quello che ci viene prospettato, di non credere a quello che ci viene prospettato in udienza. Quindi questo è da interpretare come non volere e dilatare i tempi del processo per arrivare in campagna elettorale. Questo io è quello che
questo
penso.
Non è possibile.
Sì.
Questo non è possibile.
È possibile, è meglio parlarne prima.
Dilatare i tempi e di non credere anche alla collega, di non credere a noi. Allora, ovviamente, questo è offensivo.
È un'opinione del pubblico.
Iniziamo così, 800 24 00 24, la zanzara. Casini, ieri sera porta a porta, gli UFO esistono e sono a porta a porta.
Vorrei dire agli italiani, non è vero che gli UFO non esistono, esistono. Io ieri sera ne ho visto uno a porta a porta. ha fatto un programma di decisioni da prendere meravigliose, Berlusconi, ma nessuno che gli ha detto, ma scusi Presidente, ma lei ci viene a portare questo programma, ma lei ha governato per 20 anni e negli ultimi 4 anni con 100 parlamentari.
Berlusconi stamattina nel suo tour fra radio e televisioni eccetera eccetera era sulla Rai a Radio Anch'io, dove incredibilmente dopo avere lui spinto per la candidatura di Monti, almeno così dice, sostiene di essere d'accordo con D'Alema, sorpreso se Monti fa la campagna elettorale. Uno non si può contraddire in maniera così repentina. È stato lui a dire: ho proposto Monti, vorrei che facesse il federatore dei moderati eccetera. Adesso dice che ha ragione D'Alema quando sostiene che è moralmente discutibile la candidatura di Monti. Ma di cosa stiamo parlando?
Rimarrei assolutamente sorpreso se ci fosse una partecipazione alla campagna elettorale di Monti. Sono in questo caso, e forse l'unica volta che mi capita, d'accordo con quanto detto da D'Alema.
Poi addirittura Monti è un piccolo protagonista.
Penso che non sia neppure nell'interesse dello stesso presidente Monti di diventare piccolo protagonista insieme agli altri piccoli protagonisti della politica del paese, da Deus ex machina il quale si era presentato.
Poi contro la 7, la Rai,
anche la televisione pubblica, fa delle trasmissioni che sono segnate da una posizione politica precisa, che è sempre a sinistra, e c'è una rete, la 7, che dalla mattina presto alla notte tardi non fa altro che fare trasmissioni di approfondimento politico che sono contro di noi.
Con Mentana molto offeso, secondo me dovrebbe essere contento per questa sfida di Berlusconi alla 7, però adesso fa l'offeso. Enrico, sentiamo.
La 7 non vede probabilmente Berlusconi come il suo leader ideale in alcuni suoi programmi, ma dire che la 7 attacca Berlusconi dal mattino alla sera è un'offesa a chi lavora giornalisticamente in questa emittente, come è ovvio.
Un'offesa, non esageriamo, su, non è un'offesa, è il solito Berlusconi, insomma, che se n'è uscito dicendo che la 7, dove peraltro potrebbe andare ospite in onda sabato, forse ci sono trattative, già doveva andare la settimana scorsa. Insomma, quale offesa?
Non confermo e non smentisco.
Ma non c'è bisogno, cerca di collegarti meglio, di fare bene il tuo lavoro. 800 24 00 24, non si capisce assolutamente nulla. Potrebbe esserci alle elezioni, tanto per aumentare il caos, il partito della gente di Lotito.
È verosimile pensare a una corsa per la regione Lazio Zingaretti-Lotito?
Guardi, io non so, vedi, lei già mi ha collocato e mi ha allocato.
Perché c'è già un candidato per uno schieramento?
Io non ho posto, non mi sono posto questo tipo di problema. Sicuramente oggi la gente, ecco, serve persone che esprimano il volere, che rappresentino il volere della gente, cioè il partito della gente.
Evviva il partito della gente, caro Parenzo, mancava. Il partito della gente, ci mancava pure questo,
ma è
con noi una persona che ci aiuterà certamente a decrittare quello che accade, questo caos che potrebbe essere risolto da un momento all'altro tra sabato e domenica, dall'ufficializzazione della candidatura di Mario Monti a Premier. Paolo Cirino Pomicino, buonasera.
Buonasera, io naturalmente potrei aiutarvi solo per la mia specialità, essendo io notoriamente uno specialista in malattie nervose e mentali.
Essendo lei medico, no?
A Montecitorio. Sono uno specialista in malattie nervose e mentali.
Ecco, ma la cosa andrebbe applicata.
Quello che avete fatto sentire era proprio una sorta di manicomio.
Esatto, ma appunto Berlusconi potrebbe essere adatto alle sue cure, caro Pomicino?
È una terapia complicata quella su Berlusconi.
Sarebbe complicatissima.
Sì, perché lì poi che è ormai indovato in maniera cronica il mito di Dorian Gray,
cioè?
Per la giovinezza, il sogno dell'uomo.
Ma anche un po' di schizofrenia, lei dice, dal punto di vista.
La schizofrenia è una cosa un tantino diversa.
È diversa.
Però ci sono anche alcuni esempi in giro di schizoidi, diciamo che sì. Che spesso vedono fischi per fiasco.
Appunto, lui potrebbe essere annoverato tra questi?
No. Mi sembra che sia appunto condizionato in maniera ossessiva dal mito dell'eterna giovinezza.
Quello là lo sapevamo, però, no?
Purtroppo il dramma vero è che non rinnova neanche, gli argomenti di contrasto, che pur ce ne sarebbero tantissimi,
sì,
riguardi dei governi di sinistra o dei governi tecnici, sì. E fino a sempre le stesse identiche cose.
Scusi un attimo, però, Pomicino, il fatto che da una parte prima appoggia Monti, poi adesso dice che è d'accordo con D'Alema, questo che cos'è? Non è un segnale un po' di...
No? No,
da medico, io lo chiedo da medico, da medico.
Si dice in termini, una volta si deprime, una volta si esalta, e quindi naturalmente con visioni totalmente diverse.
Ecco, da medico, come lo definirebbe un atteggiamento
bipolare?
Da
bipolare? Beh, no, è bipolare, c'è stata una voce in sottofondo.
È Parenzo, bipolare.
È bipolare. Bravo Parenzo, vedo che continuando a frequentare i politici, anche lei sta diventando esperto in manicomi.
Dunque Berlusconi è quasi da manicomio, insomma, da questo punto di vista.
Non solo Berlusconi,
insomma, no, vabbè.
Modestamente, insomma, gli aspiranti malati sono tantissimi.
Sono tantissimi. Scusi, Pomicino, però io le faccio subito una domanda diretta. Oggi un giornale scrive che lei vorrebbe, tra virgolette, segnalare alla nascenda lista Monti alcuni suoi amici. Citano Gianni Fontana, che è il possessore del simbolo della Democrazia Cristiana, poi citano, credo, un altro personaggio, adesso non mi ricordo bene. Ma è vero che lei, come dire, innanzitutto, lei si candida o no con Monti?
Ma io non mi candido né con Monti né con altri.
Con nessuno, non si candida.
Io non mi candido. Non si candida.
Ma gliel'ha chiesto
Casini? Ma poi ho l'impressione... No. Sì. Ma io ho l'impressione che da quello che leggo,
sì,
e da quello che in realtà, avendo un vecchio orecchio indiano,
sì,
sento, è che addirittura ci sarebbe un listone alla Camera unico che verrebbe chiamato lista Monti.
Sì,
una
sì.
volta noi parlavamo della involuzione personale dei partiti,
sì,
perché c'era il nome del segretario pro tempore nel logo di ogni partito.
Sì,
adesso
sì.
sembra che si scompaia il logo e resti solo il nome.
Cioè, secondo lei
diventa ancora più personale.
Ci sarebbe un errore mettere il nome di Monti in qualche lista?
No, ma non è in qualche lista. La lista Monti, punto. Senza,
sì, la lista Monti, vabbè, quello che sarà. Poi ci sarà un simbolo dell'UDC alla Camera, pare che al Senato...
No. Invece, da quello che mi dicono, siete arretrati, ragazzi, però.
No, può darsi che siamo arretrati, sì.
Le notizie che mi arrivano sono ancora più gravi in termini politici. Perché sembra che non ci sia nessun tipo, anche perché non si capisce, ad esempio, contestiamolo come sarebbe la Fiat, la Ferrari come simbolo, non ci sarebbe nessun simbolo e ci sarebbe la lista Monti.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me.
Io penso che la gente oggi, la popolazione, abbia interesse a non ideologizzare certi comportamenti, ma a mettere nella condizione le persone che delegano per rappresentarli a dover obbligatoriamente assumere degli atteggiamenti di rigore, di assoluta professionalità.
Mi adorano perché abbandono il mio corpo nudo, mi adorano così, forse un giorno ti potrò sfiorare.
Sentite Berlusconi sull'unto dal Signore, questa mattina. Berlusconi unto dal Signore.
Io non mi sono mai dichiarato unto del Signore, me l'hanno buttata addosso. Io distinguevo tra i tempi passati in cui praticamente c'erano gli dèi o il Signore che ungeva il re, ai tempi moderni in cui invece l'unto del Signore era colui che veniva deciso dal popolo. Io perciò non mi sono dato mai dell'unto del Signore, anche perché francamente preferisco non essere molto unto ma avere una bella pelle risplendente e non da età mia ma da circa
Presidente.
30 anni di meno, come mi sembra di avere.
Ci ha comunicato che ha una pelle che dimostra 30 anni di meno.
Come ho detto prima, vede, il mito di Dorian Gray.
Esattamente questo, Pomicino. Siamo in diretta con Paolo Cirino Pomicino. Posso dire UDC, Pomicino, no? O sì?
No, io sono democratico cristiano.
Ma secondo lei con Monti potrebbe rinascere la Democrazia Cristiana?
ma Monti non è un democratico cristiano, ma c'è di più. Cioè, naturalmente la democrazia cristiana in Italia e in Europa è stata sempre alleata con le forze liberali.
E invece?
Voglio dire, sì, un'alleanza con Monti che è un liberale, è vero, non c'è nessuna difficoltà naturalmente su questo terreno.
Sì.
Il dato vero però,
qual è?
Se risponderà a verità la notizia che le ho dato prima,
sì,
e cioè che in realtà Monti non vuole i simboli di partito,
sì,
e fa una lista civica,
sì,
chiamata lista Monti,
sia alla Camera che al Senato, sia alla Camera,
fanno per governare i comuni, i, sì, piccoli comuni, neanche i grandi comuni,
sì,
perché nessun paese europeo, neanche in Grecia, la, sì, Grecia si sta salvando perché i politici con i propri simboli sono entrati nel governo, non l'ha salvato Papademos. Papademos ha tenuto la barra per 3 mesi, ma poi sono stati i partiti che hanno fatto le elezioni con i loro simboli e hanno vinto i partiti.
Scusi, ma allora mi pare di capire che a lei l'ipotesi che Monti si candidi non le piace moltissimo.
Non è che non mi piace, Monti si può candidare tranquillamente, e soltanto deve fare appello ai partiti o a pezzi di partiti che hanno possibilmente profilo di politiche, di politici europei, di partiti europei, di culture politiche europee.
Allora,
come insomma nella grande Germania,
sì,
tra 6 mesi chi si scontrerà? I socialdemocratici e i democristiani, i liberali e gli ambientalisti, punto.
Però ci sono un sacco di cattolici, democratici, cristiani che vorrebbero entrare nella lista.
I cattolici sono una cosa, i democristiani sono un'altra.
Sì, infatti ho detto,
la cattolicità è un fatto religioso e intimo.
Ho detto un sacco di cattolici e di democratici cristiani, o gente che si dichiara tale, o che è stata una democrazia cristiana, che vorrebbe entrare nelle liste Monti, eccetera, eccetera.
Vabbè, ma insomma, le pecorelle smarrite... Il nostro signore è arrivato proprio per recuperare le pecorelle smarrite.
Allora dovete sapere anche... che Pomicino, che Monti in realtà è stato consigliere di Cirino Pomicino tra l'89 e il 92, come si sa, quando era ministro di Andreotti. Ma lei, per esempio,
era un suo sottoposto.
Beh, era sì, un suo sottoposto,
era un collaboratore, così come lo era Paolo Savona, perché io
un consulente. Ma no, Pomicino, non è che per caso le piacerebbe fare invece da consulente a Monti?
Ma vedi, il dato vero è che i politici sanno ascoltare i consulenti, naturalmente discernendo tra i vari consigli,
sì,
quelli,
sì,
buoni e quelli meno buoni. I tecnici difficilmente sanno ascoltare i consigli dei politici.
Ah, lei dice, eh?
Non è
i tecnici si sentono.
È così purtroppo. Se penso che nelle ultime settimane,
sì,
in Parlamento è stata presentata una tabella su quelle che saranno le condizioni economiche dell'Italia,
sì,
e qui al 2015,
sì,
secondo gli auspici del governo, sì, per cui fra 3 anni noi avremo un debito di ancora al 120%, e un deficit di ancora di 1,6 e una crescita striminzita di poco, sì, più dell'1%.
Molti sostengono, Pomicino, che uno dei principali artefici del debito pubblico italiano sia la persona con cui stiamo parlando, lo sa, no?
E vi dovete informare.
No, ma lo so, inizieremo. Inizieremo una discussione infinita nei giorni scorsi.
No, ma quale discussione infinita? Io devo dar due lati.
La Meloni nei giorni scorsi ha detto, anzi ieri ha detto questo, lo so che poi uno fa politica, dunque può dire di tutto. Ma se sei Paolo Cirino Pomicino, hai fatto il ministro del bilancio negli anni 80 raggiungendo il record di debito pubblico e ancora pontifichi, io sei Giuliano Amato e viene nominato dal governo dei tecnici consulente per Italia e cose della politica quando prendi 31.000 euro di pensione, la gente si arrabbia.
Perfetto.
Capito?
E allora alla signorina Meloni bisogna ricordare due dati. La prima Repubblica
è ignorante, lei
in
dice
40 anni ignora.
La
prima Repubblica in 40 anni,
sì,
li ascolti e faccia sentire anche i nostri radioascoltatori,
sì, in 40 anni
ha fatto 839 miliardi di,
sì,
euro di debiti,
sì,
ricostruendo il paese, battendo il terrorismo e battendo l'inflazione.
E invece la seconda
nella metà del tempo, cioè in 20 anni,
sì,
di debiti ne ha fatto 1200.
Vabbè, ma a quegli 839 ha contribuito anche lei, però, Pomicino.
Ma ragazzi, ma io negli ultimi 20 anni sono stato 2 anni in Parlamento, in quei 2 anni, 1 anno e mezzo sono stato in ospedale.
Ha contribuito, ho detto, no, a quegli 839 della Prima Repubblica.
Ma tutti hanno...
No, quello si dice,
ma
Io ho risanato sì, insieme a Guido Carli, che era un signore tecnico che aveva grande responsabilità politica.
Scusi un attimo.
Ma che diceva Guido Carli a proposito del governo dei tecnici?
Sì.
Diceva che o era una suggestione,
sì,
o era una eversione.
Ma scusi.
Era un grande personaggio sul piano internazionale.
Cioè lei mi sta dicendo che secondo lei, invece secondo lei il governo Monti che cosa è stato? Un'eversione?
Beh, se si trasforma in una lista Monti, beh, il profilo autoritario è inevitabile.
Addirittura?
Ma non c'è dubbio che è così. Ma lei trova in Francia e in Germania la lista Merkel o la lista Sarkozy?
No.
Insomma, voi dovete un attimo svegliarvi, ragazzi.
No, ma guarda, io
sto ascoltando.
Pomicino, sto ascoltando, sto pendendo dalle sue labbra, sto ascoltando, seriamente. Lei, se lei mi dice...
Io gli faccio una domanda semplice. Siamo noi che siamo... abbiamo scoperto il santo Graal del governo di una società moderna, perché facciamo la lista Monti, la lista Berlusconi, la lista Pintopallo, o al contrario sono quelli che appunto in Germania e in Francia fanno le grandi culture politiche, dove se
ho capito bene, però Pomicino
la manderebbero a quel paese,
se non di peggio, lei dice.
Appunto.
Scusi un attimo, però c'è un problema. Montezemolo pare che non voglia i politici nelle sue liste, o comunque intorno a sé, Buttiglione, Cesa, tutta questa gente qua. Cioè, tutti
vuole volti nuovi.
Vuole volti nuovi, ma è giusto o sbagliato questa cosa qua?
Ma i volti nuovi, se sanno far politica, sì, certo.
Cioè, secondo lei Casini, che è dall'83 in Parlamento, insomma, forse potrebbe anche farne a meno, o no?
Ma no, se sanno fare politica, ma le sembra che noi, ad esempio, dopo 10 anni dovevamo rottamare, o 15 anni Moro, Fanfani, o tanti altri amici.
Beh, in questo caso non sono 10 anni, 15 anni, dall'83 sono un po' più di 10 anni o 15.
Ma infatti, Moro è rimasto dal... Pensi che Benigni, nel descrivere in quella maniera brillante che come ha descritto la Costituzione, ha ricordato solo grandi nomi democratici cristiani, come Aldo Moro, che entrò in Parlamento a 29 anni alla Costituente ed è stato ammazzato nel 78.
Però scusi, Pomicino, ma Monti non assomiglia un po' anche a Forlani? Cioè, potrebbe essere un nuovo, no? Un nuovo... Che dici?
Assomiglia a Forlani nel senso
fisicamente
della pacatezza, soltanto che è un po' più immobile di Fontana.
Addirittura...
Sembra quasi un braccio anchilosato, ma questo lo dice Crossa e lo imita Crossa, devo dire, in maniera molto divertente.
Però non ha nulla di Forlani, cioè i vecchi democristiani erano meglio.
Ma non i vecchi democristiani, ma i democristiani.
Hanno
una cultura di governo che non sempre è presente in molte altre culture politiche, e innanzitutto non è presente nei tecnici. Questo è il dato vero.
Abbiamo scoperto un Pomicino fortemente antimontiano.
Ma non sono antimontiano.
Beh, un po' sì, un po' sì. Un po'.
Sono nell'ambito dell'amore
e odio
travolgente della politica vera.
Vabbè, ho capito,
quella che si fa in Germania, in Francia, in Inghilterra, dove i grandi partiti
la lista Monti sarebbe quasi una cosa, anzi sarebbe una cosa eversiva. Grazie, un abbraccio.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli un twist, e balli un twist, la zanzara twist. Una volta polpaccio.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Clemente Mastella non conferma, ma pare voglia tornare in Parlamento, dal Parlamento Europeo, questa volta sotto le bandiere di Mario Monti. Intanto Berlusconi vuole raggiungere tutti i record possibili e immaginabili, stare in televisione più di quanto ha fatto tutto il centro-sinistra durante le primarie, come se le due cose fossero paragonabili. Gasparri, sentite che dice, Puppato è stata più in TV di Berlusconi, ma che c'entra Gasparri?
Smonto la tesi degli altri. Berlusconi l'ultimo anno non è andato a nessun talk show. Se vede le ore di televisione, l'ha puppato, che era candidata alle primarie, ha fatte più di Berlusconi. Quindi Berlusconi, prima di raggiungere la puppato, deve andare molti giorni in televisione.
Ma ti rendi conto o no di questo ragionamento?
Io non capisco questa bulimia televisiva, perché lui pensa così di riguadagnare
Pare che i sondaggi però gli diano ragione da questo punto di vista.
Ma i sondaggi di
ricchi.
E già...
Come direbbe Cacciari, ma di quali sondaggi stiamo parlando?
Ma scusa, tu credi ai sondaggi solo quando ti conviene? Pare che Berlusconi sia già, il PDL sia già al 19%. Dunque, evidentemente questa bulimia televisiva di cui parli potrebbe anche servire, o no?
Sì, quando un giorno dice che sta con Monti e il giorno che sta
ma
contro.
Ma lascia perdere, ma queste sono le cose che pensiamo noi.
L'effetto... Ma allora uno va in televisione per dire cosa? Non ho capito.
Per
ma
aumentare i consensi.
Beh, qualsiasi stronzata uno dica va bene?
Sì, evidentemente sì, non sto dicendo che va bene.
Ah, ecco, mi bastava sapere questo, benissimo. E poi all'altro una botta col bazzo,
e poi all'altro una botta nel braccio. Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersaglia.
Finale di legislatura nel caos, al Senato il PDL blocca le norme sull'incandidabilità, scontro sul decreto che regola la raccolta delle firme per le liste elettorali, Monti a Melfi con Marchionne, elogio e slogan, parte l'operazione Cuori Forte, Guerra si pari sacrifici, Napolitano consolidare la credibilità del paese. Berlusconi attacca Monti, un piccolo protagonista, e avverte la Chiesa, si ricordi quanto abbiamo fatto per lei, Maroni non gli gioverà occupare le TV. I marò italiani detenuti in India potranno passare le feste a casa, sì dell'alta corte la licenza di 2 settimane, il colle processo in Italia. Altri 37 indagati per lo scandalo rimborsi alla regione Lombardia, c'è anche Rosi Mauro della Lega, un ex assessore della giunta Formigoni. Al processo unico, ho chiesto un anno di carcere per Berlusconi per la telefonata di Fassino pubblicata dal giornale e 3 anni e 3 mesi per il fratello Paolo. 120 donne uccise in un solo anno, ma la Spending Review taglia i fondi ai centri antiviolenza dove le vittime cercano aiuto e molti rischiano di chiudere.
Certo che se uno leggesse le frasi dei politici su Twitter c'è da mettersi le mani nei capelli, molto peggio di quelle dette in televisione. Senti questa cosa di Vendola: dopo anni di berlusconismo parte delle classi dirigenti sceglie il modello Marchionne come nuova ideologia di riferimento. Ma che vuol dire?
Beh, le stesse cose che dice.
Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Anni dopo anni di berlusconismo parte delle classi dirigenti sceglie il modello Marchionne. Ma quale sarebbe il modello Marchionne? Quale sarebbe? Sentite,
beh, un modello che piega i diritti, ad
ma stai zitto di dire finisce di dire stupidaggini oggi. Già mai scocciato alle 19:19. Bersani, il prossimo governo deve affrontare il tema della precarietà.
Ma
i coglioni, oh. Ma è un pensiero profondissimo, il prossimo governo deve affrontare il tema della precarietà.
Bisogna fare le riforme.
Tengono lontane le zanzare. Intanto Crosetto e la Meloni fondano un movimento che si chiama Fratelli d'Italia, alcuni dicono molto probabilmente aderirà al nuovo centrodestra o al centrodestra nazionale di La Russa e abbandonano il PDL per poi magari unirsi al PDL in un cartello elettorale. Riccardi, il nuovo Rasputin, il nuovo consigliori, anche se dice che non si presenta in Parlamento, di Monti, ministro di questo governo ancora in carica, prende le distanze dal PDL. Non mi sembra che Berlusconi e Alfano siano montiani.
Se Berlusconi dicesse sì, mi ci ritrovo anch'io nel programma di Monti?
Beh, vediamo cosa dirà Berlusconi sul programma di Monti. Io non direi che l'onorevole Berlusconi sia propriamente un montiano. Ho sentito dire che l'onorevole Monti, il senatore Monti, si è dimesso dopo le dichiarazioni del segretario del PDL, quindi non mi è sembrato un discorso montiano quello dell'onorevole Alfano, con tutto il rispetto per lui.
Vabbè, molti esponenti di questo nuovo nascente movimento montiano vogliono un accordo col Partito Democratico, questo è abbastanza evidente, anche se poi si dicono alternativi al Partito Democratico, e dicono però di non voler fare una campagna elettorale contro il Partito Democratico, quello delle Acri, come si chiama, Olivero, lo dice chiaramente che ci vuole un accordo con il PD, insomma, questa è la strada, eh. Però è interessante quello che diceva prima Pomicino, ci sarà, le ultime notizie parlano di una lista Monti unica, senza i simboli dei partiti, alla Camera e al Senato, non so se sia vero, però fosse vero. Ma Berlusconi d'accordo con D'Alema, lo vogliamo risentire, sì. Lo vogliamo risentire? Manicomiale, quasi manicomiale.
Rimarrei assolutamente sorpreso se ci fosse una partecipazione alla campagna elettorale di Monti. Sono in questo caso, e forse l'unica volta che mi capita, d'accordo con quanto detto da D'Alema.
Ancora Bersani, credo che non faccia bene all'Italia costruire le formazioni politiche intorno alle persone. C'è questa cosa, questa fissazione che non bisogna costruire le formazioni politiche intorno alle leadership, no? Ma scusate, ma le primarie e gli scontri faccia a faccia, che cosa sono se non un'esaltazione totale, un'esaltazione assoluta della leadership, dell'uno contro uno, della persona? Ma è così che si fa la politica?
Ma perché nella prima Repubblica non c'erano leader, forse?
Era tutto un po' più, no, paludoso, certo non c'erano le liste con il nome dei leader sopra, per carità, ma c'è stata un'evoluzione da questo punto di vista. Però le primarie sono fatte per esaltare proprio questo, esattamente il contrario di quello che dice Bersani. Insomma, non si può essere così, però. C'è un esponente del PDL che si chiama Simona Vicari, la quale dice che qual è il problema del fatto che le metà delle televisioni sono di Berlusconi?
Che entrerà in vigore la legge sulla par condicio.
Appunto. Certo, per tutto.
Berlusconi ha
per
un tutto. Vantaggio enorme che metà sua. Del sistema televisivo è suo, infatti. Quindi ci va quando vuole, è casa sua.
E allora?
Cioè, beh, allora, beh, allora, cioè, non è, allora non è, allora, io sto,
allora è un problema,
c'è
un problema, ma si vince, senatore,
c'è un piccolo svantaggio competitivo,
ma non facendo stare zitti gli altri,
ma non facendo,
cioè, con la qualità delle vostre idee,
scusate,
non faccia finta di non capire. Mettiamo Cerani sui
Balcani che tengono lontane le zanzare. Siamo qui 800 24 00 24, abbiamo appena iniziato, abbiamo molta carne al fuoco, andiamo.
Ma tu ti rendi conto che c'è ancora gente come la Vicari, non so se sia senatrice.
Vabbè, ma chi se ne frega, dai, su, ma chi se ne frega, ma sono qui squilie, sono qui squilie.
Ma lo hai raccontato adesso facendo sentire i comizietti di Berlusconi che nelle sue televisioni è passato da domenica 5.
Vabbè, ma non fare il solito inutile comizietto Berlusconiano,
ma
dai, su.
No, ma io voglio bene a Berlusconi.
Ma non fare l'inutile comizietto.
Ma non è comizietto.
Fai il solito comizietto anti-Berlusconi. Di qualcosa di originale. Non fare il solito comizietto della sera.
Non c'è nulla, non c'è nulla di originale in questa politica.
Va bene, d'accordo. Fammi sentire Enzo da Pescara. Ma stai zitto, Enzo da Pescara.
E i comunisti e Bersani.
Ma ti vuoi preparare meglio per dire qualcosa di più originale? Preparati meglio, così dici qualcosa di più originale, no? Enzo da Pescara, dai. Enzo.
Sì, buonasera dottore.
Buonasera, dica.
Buonasera, dottore. Allora, due cose velocissime. Una, l'intervento del sacerdote di ieri sera. Cioè, ma come può una persona di chiesa permettersi di fare quegli interventi? Cioè, veramente mortificante.
Poi Enzo, che non sento niente, che stasera sono furibondo, che non sento nulla. Poi?
Poi, la seconda, sempre quelli della Lega che stanno lì a pontificare, a fare... E poi sono sempre loro i più delinquenti che vanno a rubare in qualsiasi parte si trovano, in qualsiasi governo.
Lei si riferisce alle spese in alcuni casi motivate della regione Lombardia, dei consiglieri lombardi, oggi altri indagati. Grazie, Cristian da Milano.
Sì, buonasera.
Dica,
Cruciani,
veloce,
buonasera,
veloce, veloce, sì. Buonasera, buonasera.
Mi piacerebbe prima o poi vedere Parenzo come ministro. Detto questo, volevo solamente soffermarmi su una cosa, Cruciani. Lei ha sempre... tende sempre a sottovalutare la potenza e la forza della televisione. Io mi ricordo qualche anno fa, secondo lei era tutto normale che Berlusconi conflitto di interesse, era una stupidata, non c'entrava niente, perché comunque gli italiani avrebbero seguito. O lei sopravvaluta gli italiani, perché altrimenti non si riesce a spiegare come in una settimana i sondaggi siano aumentati di 5 punti percentuali.
No, 5, non lo so, qualche punto.
4.
Non ci sono altri protagonisti in questo momento, ma insomma non vanno valutati i sondaggi nel breve periodo, cioè vanno valutati anche nel lungo periodo. In questo momento pare che questa iperpresenza abbia creato qualche vantaggio per il PDL, però insomma calma e gesso. Marco d'Alessandria, buonasera. Certo che ha un peso la televisione, non c'è dubbio.
Buonasera.
Però se uno...
Buonasera.
Dica. Sì, dica.
Sì, buonasera. No, giusto appunto su questa questione. Innanzitutto... secondo me non dovete tanto stupirvi di dichiarazioni su Twitter, di queste cose ridicole, perché cioè, se siamo in una situazione così brutta è perché il livello generale è parecchio basso, quindi non c'è neanche tanto da stupirsi di certe cose. Poi volevo solo dire, per quanto riguarda di nuovo Berlusconi, che voi dovreste iniziare a cercare di far, non so, separare Berlusconi come imprenditore, persona simpatica, persona furba,
sì,
fidanzato, dalle sue capacità come politico, dal ruolo politico. Quando dovete, quando chiedete alla gente piace Berlusconi, ok, portami simpatico perché non so, presidente del Milan, perché è una persona simpatica, perché mi piace la sua pelle, i suoi capelli, la sua fidanzata, ma come uomo politico va valutato per quello, quando si parla di politica, per quello che ha fatto come politico, non per quello che dice.
Scusi Marco,
per
le pare che in questi anni nessuno abbia notato questa differenza, secondo lei, o nessuno abbia fatto notare questa differenza? Ma voi chi? Ma chi l'ha detto? Cioè, Parenzo è da una vita che dice che bisogna distinguere tra il Berlusconi imprenditore e il Berlusconi politico. Di che sta parlando,
sì,
Marco?
Ma quando voi parlate con i vostri ospiti, chiedete...
Ma
so,
chi se ne frega?
Fiore,
ma che domanda è? Ma che domanda è?
Ma che domanda è? Chiedete a una, le piace Berlusconi? E questa cosa vuoi che ti dica?
A parte che io non faccio mai una domanda, le piace Berlusconi, caro Marco?
Vabbè. Quando ho parlato con la Biancofiore che le dice le cose.
Ma la domanda non è le piace Berlusconi, perché dopo è scontato che le piace Berlusconi, no? Vabbè, Marco, a risentirci. Sì, Mimo da Varese, buonasera.
Ciao Zanzarone, avanti tutta.
Dica.
Allora io dico che Berlusconi sta facendo muore Sansone con tutti i filistei. Cioè, è indifendibile quell'uomo lì, purtroppo chi lo può difendere? E hanno la faccia di tono, specialmente le donne politiche,
sì,
anche quelle, è così. E poi un'altra cosa ti volevo chiedere,
sì,
oltre a, no, Cirino Pomicino ha detto che non si presenta, adesso c'è Mastella, ma non è che poi rientra anche
Mastella?
Demita,
è già,
no?
Europarlamentare, e pure Demita è europarlamentare, dunque ancora sono lì, cioè Mimmo.
Aspetta un attimo,
non è che si ripresenta, dice torno nel Parlamento italiano.
Ma Cirino Pomicino, io l'avrei messo già in galera e non gli avrei dato neanche i 30.000 euro.
Ma lasci perdere la galera, ma che c'entra la galera, Mimmo, non faccia il cretino, su.
Comunque devi...
Ma io manderei lei in galera, ma manderei lei in galera per le frasi che dice, altro che...
Ma io con 1.300 euro al mese...
Magari sta meglio in galera.
Ho 35 anni.
Questa
gente hanno contribuito a questo grosso debito che noi abbiamo.
Sì,
ma come gli diamo la pensione?
E che vorrebbe fare? Vorrebbe mandare in galera Cirino Pomicino?
Ma perché a me tu i diritti acquisiti me li togli e loro se ritengono...
Ma chi li toglie? Ma in Italia a nessuno vengono tolti i diritti acquisiti, non dica stupidaggini. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto. Siamo qui, 800 24 00 24. Luigi dalla provincia di Ancona.
Salve, buonasera. Due cose. Una, lei è arrabbiato giustamente. Io sono imbelvito dalla Manfrina per pur di non fare sul territorio, prendere le firme per candidarsi con i nuovi partiti, i movimenti che stanno nascendo in Parlamento. È una cosa scandalosa.
Sì, sì, per carità, è tutto scandaloso quando vengono fatte o quando si cerca di fare delle cose all'ultimo momento, quando i partiti fuori devono prendere le firme e gli altri invece...
E sudarselo sul territorio è scandaloso.
Sì, è vero che le firme sono state dimezzate, però volevo dire al signor La Russa, io non so a che punto siano le vicende parlamentari o a quelli che fanno parte del suo movimento. Se fate un movimento a due giorni prima della chiusura della legislatura, vi tocca prendere le firme, cioè fate uno sforzo in più, non ci rompete le scatole allungando i tempi delle leggi o dei dibattiti parlamentari per cercare di farla franca rispetto magari al 5 Stelle o rispetto a movimenti come anche i comunisti che sono fuori e devono prendere le firme. Tutti devono prendere. A parte che per me è uno scandalo che quelli che stanno in Parlamento, quelli che hanno i gruppi parlamentari che si possono costruire all'ultimo secondo, non debbano raccogliere le firme. Le firme le devono raccogliere tutti.
Lo scandalo più grande
è quello che hanno formato dei, stanno formando dei gruppi tecnici apposta per poi non dover raccogliere le firme, quei famosi gruppi fritti misti dove improvvisamente nascono dei partiti, lo fanno apposta per gabbare, poi per aggirare una legge elettorale che hanno votato loro, loro le hanno fatte queste regole, questa è la vera vergogna. E ora con l'escamotage del gruppo tecnico, del gruppo parlamentare, non devono raccogliere le firme, questa è la vera vergogna proprio.
Sì, ma la vergogna è il fatto che si cercano gli escamotage per non raccogliere le firme. Raccogliessero le firme se hanno il consenso. Raccogliessero le firme se hanno il consenso. Tra l'altro sono state dimezzate. Raccolgano le firme e non ci rompano le scatole con queste truffe parlamentari, con queste pantomime parlamentari.
Molto bene.
Chi è qua? Chi c'era?
Io.
E parli, Luigi, parli.
Un'altra cosa di Lorenzo, che si informi della scorsa settimana come mai il ministro, ex ministro Rotondi è andato a una visita, ha portato tutta la famiglia, l'ho visto io con i miei occhi, a Pisa con due auto blu.
Chi?
Si informi.
Chi?
Rotondi, ex ministro Rotondi, è andato a Pisa da Roma con due auto blu, tutta la famiglia ha portato.
A Pisa che fare?
Visita medica.
Beh, a parte che Rotondi, scusi un attimo, Rotondi non so se abbia la scorta, l'auto blu eccetera, ma Rotondi non è più ministro peraltro, cioè come lei...
ministro, lo chiamavano ministro, c'era davanti e lui non ha detto non sono più ministro, lo so bene che non è più ministro da un anno e mezzo, caduto Berlusconi.
Cioè, secondo lei è andato a Pisa cioè
all'ospedale Cisanello di Pisa,
sì?
Ero lì presente perché facevo una fila da 6 mesi che dovevo fare una visita, mi sono ritrovato lui con prole a carico a 2 o 3 figlie, se non sbaglio, e moglie, che hanno fatto una visita, spero di che abbiano preso, come ho fatto io, una visita per a pagamento con appunto la richiesta di qualche mese prima, ma sono state portate con auto blu. Si informi, Parenzo, che
magari sono delle auto prese.
Che ne so io dei giri che fa il ministro, l'ex ministro, che ne so io, si informi, Parenzo, mi informo delle cose che so.
Ma
che
bravo di me, magari ha la capacità di sapere se erano effettivamente auto blu di servizio pagato da noi o erano sue.
Ma guardi, se ha la scorta è facilmente
magari ha la scorta, appunto, e basta.
Sì, però la scorta non ci si va alla visita medica a Pisa da Roma, che facci che?
Beh, se uno c'ha la scorta, ce l'ha sempre la scorta, cioè. Se uno ha la scorta. Ma che, di che stai parlando, Parenzo? Non capisco niente. Di che stai parlando?
No, perché sono qui da Gianni.
Ma chi se ne frega che stai da Gianni, quindi, il formaggiaio, che si sente le voci in sottofondo, non si capisce nulla.
Perché mi ha portato un bicchiere di vino e allora.
Sì, e che, quanti formaggi compri stasera?
No, se vuoi te lo passo, non sto comprando
formaggi. No, non me lo passare. Quanti formaggi compri stasera?
Che ti vuole salutare, te lo dice lui cosa ho comprato, così poi potrai prendermi e sbeffeggiarmi. Vuole sapere?
Sì, vuole sapere cosa ho preso stasera.
Pronto?
Sì, buonasera, signor Gianni, come sta?
Buonasera, bene, lei?
Non c'è male. Senta, a lei piace l'idea che Monti scenda in politica con una sua lista, magari, o comunque con il centro, candidato presidente del Consiglio?
Sì.
Ah, le piace? Lo voterebbe?
Non dispiace.
Lo voterebbe lei, Monti?
Visto quegli altri, ossia, sinceramente, se fossi proprio, se non c'è di meglio, lo vedo, insomma, però, rispetto a chi dovrebbe tornare, insomma.
Dunque, a lei non gliene frega nulla, per esempio, dell'IMU che ha pagato in più adesso l'altro giorno?
Sì, ho pagato in più, sì,
però,
io lo pagavo prima perché la casa ce l'avevo affittata, quindi non era...
Però, comunque, non è quello il punto, no?
Lei... No, non è proprio quello. Non
cioè,
è quello.
Giusto pagare questa IMU?
No, secondo me no.
Però,
me no,
però
giusto,
nonostante
giusto,
questo,
però,
nonostante questo, quando lei va a letto, come diceva Casini, e spegne la luce, dice: beh, tutto sommato, questo Monti, no? È meglio degli altri.
No, se fai dei paragoni, insomma, rispetto a quelli che ci sono stati fino adesso, insomma, tutto sommato, quantomeno una persona seria che all'estero dà un'impressione almeno di serietà.
Sì. Senta, stasera a quanto siamo a spese di Parenzo? Un centinaio?
Ha iniziato adesso e prende il salmone selvaggio, che deve fare la pasta col salmone, taglioni al salmone, e poi non so che altro, il vino e...
Beh,
però insomma se tratta bene,
sì.
No,
beh, questo non...
non prende le cose qualsiasi.
Non
insomma,
ne dubitavamo, la ringrazio, signor...
È un buon gustaio.
Beh, un buon gustaio, certo, ma come tutti,
gustaio,
radical chic di sinistra, tutti così, sono
esatto.
Borghesi, spendono molto, e poi però fanno lavoro, gli operai,
sì,
eccetera.
Sì, vabbè, sì,
normale.
Però no, senza pianta piena è meglio.
Conosciamo tutto, guardi, sappiamo già tutto.
Tutto.
Sappiamo già tutto. Caro
però,
Gianni,
però mascherà bene, eh?
Prima o poi vengo io, la vengo a trovare anch'io,
Come no? Aspetto.
La vengo a trovare io. Grazie.
Grazie a lei, arrivederci.
Berlusconi è l'unto del Signore, sentite.
che io non mi sono mai dichiarato unto del Signore, me l'hanno buttata addosso. Io distinguevo tra i tempi passati in cui praticamente c'erano gli dèi o il Signore che ungeva il re, ai tempi moderni in cui invece l'unto del Signore era colui che veniva deciso dal popolo. Io perciò non mi sono dato mai dell'unto del Signore, anche perché francamente preferisco non essere molto unto ma avere una bella pelle risplendente e non da età mia ma da circa 30 anni di meno, come mi sembra di avere.
Beh, la pelle, Berlusconi dimostrerebbe una pelle di 30 anni più giovane, di 30
intanto,
anni più giovane. Dimmi, caro, che abbiamo un ospite, dimmi.
Intanto si dice unto dal Signore, non del Signore.
Vabbè, lascia perdere, su,
per
lascia
perdere. Per essere precisi, unto dal
Signore. Avvocato Samorì, buonasera, Avvocato Samorì.
Eccomi, ecco. Finalmente i miei amici.
Come sta, Avvocato?
Benissimo.
Senta, ma anche lei ha la pelle, quanti anni ha lei, qui. Avvocato?
Purtroppo 55.
Lei ha la pelle come Berlusconi, insomma, di 20 anni, 30 anni più giovane?
No, io ho la pelle di qualche anno più giovane.
Di qualche anno, non 30 più giovane. Come va? Dove si trova?
Giovane, quanti carichi pendenti ha, avvocato?
No, nessuno. Scusi? Carico Parenzo vuole sapere quanti carichi
zero,
pendenti.
0000.
00 assoluto,
ricordiamolo.
Zero, mi raccomando, mi raccomando, certo. non ne combini un
ecco. Se no è costretto a candidarsi dopo.
No, appunto. Senta, ma come la mettiamo qui, avvocato? Il movimento, come si chiama? I moderati di rivoluzione?
Mir.
Sì, i moderati di rivoluzione che fanno in questo caos totale?
Molto arrabbiati.
Con chi? Con Berlusconi pure?
No, con Berlusconi no. Siamo arrabbiati con tutta la società, con quelli lavorano e con quelli che trasferiscono a carico di chi lavora tutto il resto.
Vabbè, ma questo
e
lo sa.
Poi vi licenziano anche voi.
No, noi
se
non
io
ci licenziamo.
Non vi difendo, vi licenziano.
Chi l'ha detto, scusi?
Ma questi, a forza di buttare via dei soldi malamente, arrivano che vi licenziano.
Con noi magari non li buttano malamente, scusi.
No, a voi no.
Gli altri dice posti, ma non starà mica dicendo che il Sole 24 Ore butta dei
vi
soldi.
Vi difendo io. No, il Sole no. Fino a qua. A forza di buttare via dei soldi. In investimenti sbagliati lo Stato.
E
a caricare tutti quanti di tasse
ho capito.
Supportare persone inutili.
Alla
fine le persone utili ne subiscono.
Ha capito?
Quindi, mi toccherà difendere.
È quello che dico pure io. Magari...
È vero.
Scusi un attimo, avvocato, però io vorrei capire una cosa. Al di là del fatto che lei è arrabbiato con quelli, i fannulloni... Però... bravo, no, ma ricordiamo l'avvocato Samorì come fu introdotto dalla Mussolini qualche tempo fa.
Samorì, quando suona già persa per te, fammi dormire. Samorì.
Non ci faccia addormentare, però, Samorì, la situazione è qual è? Noi siamo appesi un po' al suo verbo, perché qui è il caos più totale.
Allora
ci dipingo un po' la situazione. Il Berlusconi si candida innanzitutto, definitivo e sicuro?
Si è già candidato.
Sì, vabbè, adesso lasci perdere le parole. Berlusconi cambia idea ogni 3 secondi, lo sa, anche
no,
su,
no, no.
Anche su Monti.
Questa volta sia candidato in via definitiva.
Non è condannato in via definitiva, è candidato in via definitiva.
Candidato in via definitiva.
Benissimo. Allora, candidato in definitiva. Il Movimento Italiani in Rivoluzione dell'avvocato Giampiero Samorì, ma che diavolo fa? Una sua lista oppure si mette col PDL?
Una sua lista in tutte le circoscrizioni in Italia, tanto alla Camera che al Senato.
Dentro un accordo con Berlusconi?
In apparentamento
con Berlusconi.
Se il PDL non è con Monti.
Se il PDL non è con Monti. Beh, se si candida Berlusconi non può essere con Monti, no?
Beh, vabbè, io non lo so.
Però Berlusconi un po' l'ha delusa su questa cosa di Monti,
Ma no, ma penso che scherzasse, dai.
Ah, scherzava su Monti, Scherzava.
Come è possibile andare con Monti?
Che ne so, com'è possibile?
Chi lo dica lei, com'è possibile?
Lui dice che vuole fare il federatore dei moderati, può fare il federatore dei moderati, Monti.
Ma no, il foderatore voleva dire.
Ah, il foderatore.
Mette una fodera da fuoco.
Scusi un attimo, avvocato Samorì, ma lei che incontra la gente, no? Incontra la gente, anche se poi... Ecco appunto, ma che dicono di Monti? La prima cosa che le dicono qual è?
Di Monti dicono che sta creando una società classista.
Classista, adesso lei è
fissato
con questo
termine. Perfetta per i molto ricchi.
Sì.
è inutile per le persone medie.
Cioè affama la gente.
Ottima per chi non lavora, ottima per chi vive di rendita a danno dello Stato,
sì.
Pessima per chi fa impresa, eccetera, eccetera.
La zanzara.
Che ridi, Parenzo?
No, rido perché tra un po' sta arrivando il conto, perché l'ottimo Gianni, il mitico formaggiaro,
sì,
ha addirittura chiamato, tu riderai, ma insomma, ha chiamato addirittura uno chef per sapere come si fa, quindi se vuoi la ricetta di questa cosa.
Ma quale? Di quale cosa?
Perché io mangerò solo questo. No, io stasera ho preparato una cenetta con dei tagliolini al salmone, ma è una cosa semplicissima che può fare chiunque.
Sì, 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 roba da ricchi. Occhiali in acetato tartaruga con lenti fiumè, anello maxi stile etnico in argento, sciarpa reinterpretazione della smorfia napoletana in modal e seta, cappotto linee pulite per il cappotto in panno di cashmere con polsi a contrasto. Ma poi che cazzo ne sanno che è il cappotto di cashmere? Cioè, dalle fotografie si...
al killeraggio.
Borsa shopping in cavallino stampa animaliera. Diavolo, questo sembra cosa? Sembra Lucci con con l'Apo Elkan. Calze in lana multirighe, le gallo, lo possiamo dire. Cioè non c'erano i calzini blu di Mesiano, ma le calze gallo questa volta. Scarpe allure maschile per la stringata in camoscio con suola in para. Così si abbigliava il giudice Boccassini, secondo la descrizione di chi di Alfonso Signorini. Shopping di classe nella bottega Hermès, insomma, della movida milanese, del triangolo della moda milanese, anzi. Il PM cede alla tentazione. Un modo per uccidere le persone, su, esageri, sì, sì, come sì, al solito, dai.
No, non c'è nessuno, lo dico con una voce.
Il PM cede alla tentazione di fare acquisti nel lussuoso quadrilatero della moda di Milano. Intanto l'amata sigaretta finisce per terra. Grave crimine.
È un modo per uccidere la
Bersani
gente.
Bersani a Sky TG24.
L'unica cosa di principio che ho sempre posto, e l'ho posto anche al presidente Monti e a tutti quanti, è questa: io non credo che faccia bene all'Italia costruire formazioni politiche attorno alle persone. 3 anni fa, quando mi hanno fatto segretario del PD, ho detto il mio nome sul simbolo non lo metterò mai. Perché nessun paese democratico al mondo procede così.
E su questo, penso che, e su questo devo dire che Bersani si trova in accordo con quello che ci diceva prima Paolo Cirino Pomicino.
Che c'è un resto della miseria, ho pur tanca la mia donna.
Sergio da Catania, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io sono un dirigente pubblico, 50 anni, ho sempre votato Partito Socialista Italiano, socialista di sinistra, chiariamoci. Volevo dire che volevo fare un appello agli ascoltatori, se era possibile. Cioè, questi signori sono tutti massoni. Sono,
ma
tutti
chi
massoni,
è massone?
Berlusconi, Monti, Samorì, capo di cavolo che girano.
Ma chi è massone, Sergio?
Sono tutti massoni.
Ma chi?
Cosa? Quando il banana si è sbragato.
Vabbè, mandiamo una bella ambulanzina, va, ambulanzina, signor Sergio, su.
Quando il banana si è sbragato.
Il banana, chi lo dice il banana? Il banana lo dice, Travaglio lo dice.
Si è sbragato, sono corso ai ripari e ci hanno ficcato il grande professore.
Sì.
Il grande professore.
Non si preoccupi, che arrivano su.
Ognuno fa finta che no, mi metto qua, metto alla fine questi comunque si accorderanno fra di loro, perché è il gioco del potere questo. Fanno finta di essere divisi per prendere più voti possibili. Non mi fate prendere il culo da questi.
Ma da questi chi?
Il professore Monti e compagnia bella.
Ma compagnia
Samorì,
bella
compagnia
chi?
Bella. Questi signori che parlano, allora
è sempre lo stesso gioco.
Dove non si trova lei? Dove si trova lei, Sergio?
Io mi trovo a Catania, ma di queste storie ne conosco diverse.
Sì, ma le racconterà le persone in camice bianca.
Sì, però ci sono anche psicologi molto bravi.
Voglio dire, siete abbastanza intelligenti per sapere.
Noi siamo intelligenti per capire che lei sta dicendo delle fandonie inenarrabili quando parla di massoni. Massoni di cosa? I massoni di che? I massoni di cosa?
Questi poteri forti che a sinistra in questo momento hanno appoggiato prima il Banana e poi il nostro caro
Banana professore. E poi il professore, sì.
Vabbè.
Non è d'accordo.
Comunque arriviamo.
Comunque si arriva presto, non si preoccupi. Catania in che zona, scusi? Catania che zona? Fontana, aeroporto, zona aeroporto, zona ospedale, dove?
Ce l'ho direttamente, se è così, insomma, ma vicino.
No, è meglio che
no
noi.
Ma guardi,
è più sicuro
in quell'altro modo. Guardi.
Ma io le do la mia parola che ci vado, se è così ci vado.
Ma faccia un controllo, magari scopre qualcosa, magari scopre, per carità, cose normali, mica voglio augurarle altre cose, però scopre magari di avere qualche rotellina un po' fuori posto.
Lei dice. Sono molte cose che non si riesca a capire, perché la politica è qualcosa di serio, a qualche cosa corrisponde, a un'azione corrisponde una reazione ben precisa. Qua non si capisce niente, perché ci sta qualche altro tipo di potere che non è politico, che fa sì che queste cose non si possano capire, non si debbano capire. Questi giochini non si comprendono,
la gente rimane confusa.
Proprio per questo.
Grazie. Parenzo, hai notizie del busto di Almirante?
Guarda, mi è stato oggi segnalato una presenza, però questo bisogna verificarlo perché non vorrei che si facesse un viaggio a vuoto. È stato segnalato la presenza del busto di Almirante, però colorato, gli hanno fatto i capelli gialli, così viene, questo è uno sfregio purtroppo vero, in provincia di Canicattì.
E come hanno fatto a portarlo? Come hanno fatto a portarlo in Sicilia? Scusi.
Non lo so, infatti questo è molto grave. E invece la cosa più attendibile è che hanno visto il busto di Almirante alla guida della nave Concordia.
Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino.
Hai capito? Sì, vabbè, comunque.
Non so perché è arrabbiata, perché io sto dando un contributo alla ricerca del busto del fascista, quindi non capisco perché è arrabbiata, anzi, sto dando un contributo.
Il fascista adesso è stato fascista, è morto.
No, scusami,
dai,
adesso scherzi a parte. Capisco questo tuo politicamente corretto.
Ti sei attirato l'odio di tutti quanti gli ex missini, eccetera, con queste cose su Almirante. Lo sai, non te ne frega niente, lo so, però.
Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io.
Capito?
Vabbè, io lo dico con rispetto, dico solo questa roba, con rispetto. Era un uomo pubblico, quindi era un uomo che si poteva sottoporre anche alla critica. Un uomo pulito, perché non ha mai rubato, il movimento sociale,
però...
da questo punto di vista non si può dire nulla. Ricordare, e mi fa specie che tu ti fai tanto l'indignato e mi rompi i coglioni in modo così sistematico, semplicemente perché ho ricordato e voglio ancora ricordare che l'uomo Almirante è stato volontario nella Repubblica Sociale.
Vabbè, ma tu lo dici con disprezzo.
No, certamente, ma con assoluto disprezzo.
Questo è il punto.
No, è questo il punto di che cosa?
Aspetta un attimo.
Nella Repubblica Sociale Italiana, combattendo con i tedeschi, la Repubblica Sociale Italiana, il governo fantoccio dei tedeschi. E poi ha scritto su una rivista razzista qual era la difesa della razza diretta da Telesio Interlandi.
Va bene. Poi questo, è finito?
No, non sapete niente, è inutile che dici va bene.
Un attimo solo.
Non faccio il cretino.
Il gigante, la bambina.
Guido Crosetto è con noi, buonasera.
Buonasera.
Come andiamo?
Bene, bene.
Avete deliberato, avete deciso?
Abbiamo preso questa decisione.
Fratelli d'Italia.
Fratelli d'Italia.
Come mai avete scelto? Innanzitutto, Fratelli d'Italia, che cos'è? Un movimento o un partito? Cosa sarà?
Un movimento che si presenterà alle elezioni.
Dunque, non è vero che voi andate con la russa?
No, cioè, nel senso che adesso la decisione di oggi di mia e di Giorgio è stata quella difficilissima, mi creda, per cui sente la mia voce un po' meno tranquilla del solito, che è quella di uscire, di finire un percorso, quello nel GDL, per me in Forza Italia, prima per lei in AN prima.
Ha pianto?
Questi sono percorsi che toccano la vita, perché io ci ho investito più di 10 anni di vita.
Stato commovente, ha pianto per questa cosa qui?
Mi sono commosso, certo, sono ancora adesso.
È bello che lo dica, perché
quando ha comunicato.
Io nel PDL ho moltissimi amici, non parlo di compagni o colleghi, ho moltissimi amici, cioè persone a cui voglio bene, a cui sono affezionato, ho percorso con loro battaglie, alcune vittoriose, altre meno vittoriose. Ho fatto, con alcuni loro mi sono scontrato, con altri ho condiviso i momenti felici o quelli brutti della mia vita. Sì. Questo l'ho fatto negli ultimi 14 anni, e quindi oggi ho fatto una scelta che dal punto di vista personale è quella di dire: faccio un'altra strada, non è che la faccio contro di voi, perché comunque non mi ritrovo in alcune cose, quindi questo è difficile, cioè è una scelta.
Ma chi l'ha comunicato a qualcuno? L'ha comunicato al segretario, a Berlusconi, a qualcuno, o ha semplicemente deciso di fare un comunicato insieme alla Meloni?
Nei giorni scorsi avevo parlato sia con Alfano che con Berlusconi, e avevano detto che la nostra scelta era stata, era questa, devo dire.
Berlusconi ha provato a trattenerlo, oppure ha detto
Berlusconi mi ha detto quello che mi dice sempre, perché sa benissimo che a me è più facile, con me non servono discorsi tipo quanti vuoi dei soldi per la campagna elettorale o hai degli amici da portare con te alla Camera. Con me il discorso che funziona di più è: io ti voglio bene, ti ho sempre voluto bene, che cosa che è vera nei miei confronti.
È lui che ha fatto.
A livello non politico, personale, lui mi ha detto quello, e io gli ho risposto che questo non significava che il nostro rapporto umano non rimanesse uguale.
Ma Luca non ha provato a trattenerla in realtà?
Sì, ha provato.
Ha provato. Utilizzando, diciamo, utilizzando l'arma del sentimento?
Beh, con me sa che non ci sono altre armi, è primo, e secondo sa che è ricambiato dal punto di vista umano. Io continuo a dirlo, l'ho sempre detto. Cioè non...
Ma lei farà mai una campagna elettorale contro Berlusconi?
Lei lo sa, io faccio una campagna elettorale parlando di cose concrete.
Sì, ma contro Berlusconi, nel senso, si potrebbe trovare contro Berlusconi una campagna elettorale, oppure è una cosa che non prende nemmeno in conto?
Sono del centrodestra, Berlusconi è del centrodestra. Il nemico sono le persone che secondo me propongono ricette della nostra Italia. Anzi, ho visto che negli ultimi giorni Berlusconi su molte cose è venuto sulle cose che io dico nell'ultimo anno, che mi hanno portato a non votare mai la fiducia a Monti.
Cioè sull'euro, l'Europa, Europa, economia, Monti.
Sulle ricette economiche del governo Monti, non sull'euro, l'Europa è un po' più complesso. Cioè, come dire, il fatto che gli spread non sono una cosa da accettare passivamente, ma sono il cancro che può uccidere l'euro, e lo spread è il cancro, perché quando un cittadino tedesco paga il denaro, anche se uguale a me, paga il denaro 4, 3, 5 punti in meno di me, fin quando potrà durare una moneta che penalizza quelli che sono più in difficoltà.
Dunque è impossibile che lei faccia una campagna elettorale contro Berlusconi, questo si può dire?
Io vorrei fare una campagna elettorale proponendo le cose che mi sentite dire anche...
Ma questo lo sappiamo, però che faccia una campagna...
Siccome io ho visto quando avete fatto il lancio domenica scorsa del vostro movimento, quello che poi è diventato movimento, lei ha detto delle cose chiare e durissime nei confronti, non vuole più stare in un partito con Scajola e Dell'Utri, quindi qualora questi due fossero candidati è inevitabile che lei farà una campagna elettorale dicendo: guardate chi c'è là, chi c'è lì dentro, noi siamo diversi.
Guardi, io penso di essermene andato avendo lasciato alcune battaglie in eredità, e penso che i semi che ho lasciato al PDL diano effetto. Cioè, penso che alcuni dei temi posti da me nel PDL e in Berlusconi daranno effetti. Già questo lo considero una cosa positiva.
Il gigante, la bambina sotto il sole.
Allora, io volevo sapere da Guido Crosetto, che ha appena lasciato il PDL, anche con qualche lacrima.
Una notizia però,
dimmi che è successo.
Cioè, dal formaggiaro che hai sentito prima, il signor Gianni, va anche pochi minuti prima che arrivassi io.
Quartiere Prati di Roma, sì?
Sì, non so se si può dire, però ormai lo dico.
Sì.
Ci va sempre anche Italo Bocchino.
Ma chi se ne frega? Cioè, d'altra parte avete lo stesso tipo di formazione, cioè c'è quel radicalismo chic montiano, che liscia il pelo, come dire, a tutti, dai, su, è così.
Esattamente.
Crosetto.
Che è l'opposto invece di un popolarismo di buon senso.
Scusi, però Crosetto, io voglio capire una cosa. Allora, primo, questo movimento Fratelli d'Italia che questa sera avete costituito, si presenterà da solo alle elezioni o insieme a La Russa?
No, adesso io penso che il percorso che abbiamo fatto noi dal PDL, abbandonandolo nel momento in cui tutti cercano un posto sicuro, e le assicuro, come lei sa, che io e la Meloni potevamo averlo, essendo una parte...
Sì.
Diciamo, non mal considerato dalla classe dirigente del PDL. Lo stesso percorso l'ha fatto in questi giorni il coordinatore nazionale del PDL, cioè La Russa.
Sì.
A noi ha detto: in questi giorni io sono disposto a fare quello che avevate chiesto a Berlusconi, cioè ad aiutare a crescere qualcosa di nuovo, senza mettendovi anche seconda fila, per cui probabilmente domani con lui faremo un accordo.
Ah, farete un accordo con la Russa?
No, con la Russa, con quelle che sono le persone che con la Russa hanno deciso.
Vabbè, con la Russa adesso, perché ma lei proprio non piace la Russa, si sente molto distante dalla Russa lei, Crosetto, sì o no?
No, io umanamente ho sempre detto non oggi.
Ma umanamente chi se ne frega, politicamente?
No, beh, politicamente io e la Russa abbiamo percorsi diversi, ma questa cosa non deve essere una cosa connotata dalla Russa, connotata solo dalla Russa, solo dalla Meloni, solo da me. Noi abbiamo l'idea di fare un partito di centrodestra dove ci siano i liberali, che sia il popolarismo europeo, dove ci siano i valori della tradizione, per cui una cosa come doveva essere il PDL.
Che non si chiamerà né Centrodestra Nazionale né Fratelli d'Italia, giusto?
Che si combinerà, che si chiamerà, però penso, Fratelli d'Italia. Con richiamo al Centrodestra Nazionale.
Ah, allora, cioè, se non ho capito, ma questa cosa la Russa la sa?
Cosa?
Che secondo voi il nuovo movimento si dovrebbe chiamare Fratelli d'Italia con un richiamo a Centrodestra Nazionale?
Perché la conferenza stampa che abbiamo fatto noi oggi non è una conferenza stampa che abbiamo fatto all'insaputa di altri, è un percorso che in questi giorni stiamo portando.
Oh, dunque, entro domani, lei dice, entro il fine settimana faremo un accordo con il Centrodestra
Nazionale? Domani all'una ci sarà una conferenza stampa, perché il soggetto nuovo che nasce con tutte le persone che vogliono condividere questo percorso con noi.
Benissimo, chi ci sarà in questa conferenza stampa? Chi c'è?
Io, Giorgio Meloni, Ignazio La Russa e penso una trentina, quarantina di colleghi.
Ah, ho capito. Dunque domani nascerà un nuovo movimento politico dall'incontro di Centrodestra Nazionale che è nato qualche giorno fa e Fratelli d'Italia che è nato oggi, giusto?
Esatto.
È così. Parenzo, ci hai capito qualcosa?
Ma ho capito che in realtà non cambia nulla. Cioè l'alleanza rimane
che, che alla fine vanno con Berlusconi?
Eh beh, certo, non cambia
chi
nulla,
sarà il candidato premier, Crosetto?
Beh, non aspetti la conferenza stampa di domani.
No, beh, ho capito, però adesso voglio dire, alla fine è possibile che ci sia che voi insomma che andate con Berlusconi premier, una cosa che si può dire?
Noi siamo di centrodestra, questo è chiaro, ci chiamerà, avremo anche
benissimo,
il centrodestra è il nostro simbolo.
Benissimo.
Di come pensiamo di affrontare queste elezioni, se aspetta domani.
Visto che, comunque mai con Monti si può dire? Mai con Monti si può dire?
Secondo lei può porre a me una domanda di questo tipo?
Vabbè, lo dica, mai con Monti.
Ma assolutamente mai, ma soprattutto mai le politiche economiche di Monti, ma io questo lo dico non da oggi, da un anno.
No, vabbè, ma che ne so, mai con Monti, dunque, quando Berlusconi voleva Monti federatore, che cosa è stata? Un abbaglio, un colpo di sole, una buttata?
Una cosa che in qualche modo va contro quello che lo stesso PDL ha sempre detto, e prima il PDL Forza Italia, perché le politiche di quest'ultimo anno sono state tutto politiche che dessero all'economia la possibilità di crescere.
Dunque a questo punto mi pare di capire, poi ne parliamo meglio nei prossimi giorni perché sento un casino tremendo, mi pare di capire che a lei di quelli che saranno i candidati nelle liste di Berlusconi e PDL non gliene frega più niente, a questo punto possono mettere pure Cosentino, Dell'Utri, esatto. Scajola eccetera eccetera o no?
No, io penso che quello che, come le dicevo prima, che quello, la battaglia che ho fatto negli ultimi mesi, non solo io, anche Giorgia su quello, gli effetti li darà anche le liste del PDL.
Però
Berlusconi questo concetto lo porterà avanti.
Però non è più un problema suo. Però non è più un problema suo.
Beh no, diventa un problema di tutti, ma secondo me non si sarà neanche più bisogno di porlo, guardi.
Beh, guardi, non ne sarei così sicuro, Non ne sarei così sicuro.
Io penso invece abbia capito e sia sedimentato nel PDL anche una richiesta di qualcosa di diverso da questo punto di vista.
Berlusconi premier lo sapremo domani, accordo con la Russa, nuovo movimento.
Ma Berlusconi premier è ovvio, cioè qual è non c'è altro.
Vedremo domani, certo, non ce lo vuole dire, però che non è che lo posso forzare per forza,
Io ci sarò perché
al centrodestra, logicamente siamo al centrodestra.
E dunque Berlusconi sarà il candidato premier.
Voi state parlando con due persone che adesso ci sono solo io, c'è anche Giorgia, che pensavano che la selezione migliore dei candidati dovesse venire attraverso le primarie. Allo stesso modo nessuno ci negherà di poter pensare che la soluzione migliore del candidato premier possa venire attraverso le elezioni.
E dunque Berlusconi sarà candidato, Berlusconi candidato premier.
Quindi che in partiti che si confrontano all'interno anche di un'alleanza, no, sia il partito che prende più voti a dover esprimere quello che è il candidato.
Ma capito, ma sulla scheda, Crosetto?
Il che significa? No, lei guarda che sulla scheda sulla scheda elettorale, cioè indicato il capo della coalizione, non c'è mai indicato chi sarà il premier.
Vabbè, ho capito, ma lei vuole fare, lei ci sta dicendo che se voi prendete più voti del PDL sarete voi a indicare il candidato premier, non so, che potrebbe non essere Berlusconi.
La Lega, il PDL, certo che sulla carta è il PDL, quindi
cioè non è scontato che Berlusconi sarà.
Che elezioni democratiche siano quelle che consentono ai partiti che fanno parte di una coalizione di confrontarsi liberamente e di far decidere agli elettori.
No, però scusi, Crosetto, adesso da lei non me l'aspetto questa cosa qui. Questa legge prevede che ci sia sulla scheda l'indicazione del candidato premier di una coalizione. Non è che prevede.
Vede che lei non conosce.
Vabbè, ma candidato e il capo della coalizione è la stessa cosa. Su.
No, ma questa legge prevede che ci sia un candidato indicato e si può benissimo. Scusi, posso?
Sì.
No, posso era al taxi che sto prendendo. Sai, io non ho auto blu, quindi sto prendendo un taxi.
Alla Smart?
No, un taxi.
No, dico alla Smart però, se ancora ce l'ha.
No, la Smart la usavo alla difesa.
Ah, già, è vero.
Ma
che
lei
fatto?
Ci sta dentro il taxi?
Ma sì che ci sta, è dimagrito pure, lo sai, l'hai visto l'altro giorno, dimagrito.
No, ci sto.
Dimagrito e anche abbracciato.
Ci sto ed è anche comodo.
Scusi, io non ho capito una cosa, Crosetto, sulla scheda... È caduta la linea. Con chi è caduta?
Io volevo che ci passasse il tassista.
Adesso lo richiamiamo, io voglio dirimere questa cosa. Non si è capito nulla, il candidato premier Berlusconi.
No, si è capito tutto. Loro hanno fatto questa lista. Fanno l'accordo con il signor La Russa, e ovviamente, siccome mi pare che La Russa sostenga Berlusconi, per la proprietà transitiva, loro fanno questa lista in discontinuità con quegli uomini del PDL con cui si sono rotti i coglioni, detto con linguaggio crudo, e però è ovvio che sarà Berlusconi premier, cioè non mi pare che ci sia.
Ma invece sta dicendo un'altra cosa, Crosetto, giusto Crosetto? Lei sta dicendo che all'interno della coalizione, in cui ci sarà anche la Lega, mi pare di capire, secondo quello che pensate voi, ci sarà sì magari un nome perché la legge lo prevede, però non è detto che se questa coalizione dovesse vincere, non è detto che sarà quello il nome da cui dovrà scegliere il capo dello Stato, ma invece se Fratelli d'Italia prende più voti del PDL o prende più voti della Lega, sarà Fratelli d'Italia a esprimere il premier, è così?
Io sto dicendo che sarebbe interessante una cosa simile per mettere nelle mani degli italiani l'idea di qual essere il partito che può essere il miglior candidato premier.
Vabbè, ma questo qua
sulla carta, tanto per capirci, non è che ci sarebbero molte sorprese. Cioè, a meno che il nostro progetto non riusciamo a spiegarlo, ma lei ci dia almeno atto del fatto che siamo partiti con un progetto di questo tipo, avendo 10 giorni per poter
presentare,
e l'avendo abbassolato tutti in posizione.
Ma Fratelli d'Italia chi è che l'idea di chi è? Sua o della Meloni oppure di un'altra persona?
Di Giorgia.
Mi dica almeno questo, sicuro di Giorgia?
È di Giorgia, certo.
L'idea è della Meloni, eh? Ma non avete pensato al fatto che ci potrebbero essere dei problemi, l'inno d'Italia, eccetera?
C'è Forza Italia, scusa, c'era.
No, Forza Italia che c'entra, un'altra cosa. Questo
una volta c'era Forza Italia, che c'entra?
Ma Forza Italia non è un inno suo, invece Fratelli d'Italia sì. Ma come te lo devo dire? Il nostro godo. Ma infatti è una domanda, non dico che è un problema.
Secondo me voi due che mi conoscete, pensate che io dia più peso al programma?
Ma no, ma lo so, ma adesso sono importanti pure le altre cose, su, Crosetto, non faccia...
No, ma guarda, proprio per me il nome era solo un motivo secondo me esterno, cioè il problema è la sostanza.
Ma Fratelli d'Italia è il nome giusto oppure c'è un pericolo che quello, insomma, che qualcuno dica ma l'inno d'Italia non si può fare una cosa del genere?
Ma non penso sia pericolo, nel senso che l'hanno verificato.
Comunque un'idea di della Meloni.
Sì, di Giorgio.
Va bene, grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Buon lavoro.
Grazie, buon Natale. 2025 800 24 00 24. Io la combatto da ore. Punge e poi fugge da me. Vabbè, Gianni da Milano, buonasera.
Buonasera Giuseppe, buonasera Parenzo. Io ci tenevo, innanzitutto vi faccio i complimenti per la trasmissione, diverse volte provo a chiamarvi, comunque arrivo al punto. Io sono un trentenne della provincia di Milano. Vi ho sentito dire una cosa brutta, secondo me, al signore che ha chiamato da Catania prima. Non intendo sicuramente prendermi l'ambulanza, ci tengo a dire una cosa seria. Quello che avete, cioè il motivo per cui avete incolpato il signore che ha chiamato da Catania prima, è secondo me molto sbagliato. I poteri forti esistono.
Ma chi ha detto che non esistono i poteri forti? Cosa c'entra? Il signore diceva che tutti erano della massoneria, ma ha capito o no le follie che diceva quel signore là, Gianni?
No, ho capito, non tutti sono nessuno della massoneria.
Ma allora, ma che vuol dire di...
Luciani, io intendo semplicemente dire che al governo, e voi lo sapete, io non penso noi non che lei non lo sappia.
Ma chi l'ha detto che io devo sapere cosa? Al governo?
Al governo, e nel governo, sì, e non solo nel governo, ovviamente la massoneria è una cosa che esiste, e non è giusto...
Ma guardi, hanno dato del massone anche a Monti, ma non significa, anche se uno fosse stato affiliato ed è affiliato alla massoneria, infatti, questo infatti, non vorrebbe dire nulla, niente. Infatti, non è che sia un timbro che uno ha in testa come se fosse un mafioso, Gianni, bisogna vedere quello che fa poi concretamente, le persone che sceglie, eccetera, eccetera, se c'è un disegno dietro, ma abbia pazienza.
Assolutamente.
Ma una telefonatina a Villavanda, la vogliamo fare, Parenzo?
Come?
Certo.
Ma certo, quello sta facendo altro, cioè non risponde in questo modo, è una cosa pazzesca. Vabbè, Gianni, grazie. Lucio dalla provincia
ma
di Milano.
Ma chi altro? Sono qui, sto ascoltando tutto perché sono qui con un audio perfetto.
Infatti si vede, Lucio dalla provincia
sì,
di Milano.
Pronto?
Dica.
Pronto, buonasera Cruciani.
Bada.
Buonasera, buonasera. Ascolti, io volevo intervenire, c'è un rimbombo incredibile, comunque volevo intervenire per Parenzo.
Sì.
Perché... è un caro ragazzo, è simpatico, è tutto quello che vuole.
Beh, questo
però...
si dice degli imbecilli di solito, eh? Cioè non vorrei dire nulla.
Ma non,
è un caro ragazzo,
detto,
però un po' ritardato, un po'
io,
cretino,
io,
con tutto rispetto.
Però...
No, 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 ma io lo dico mica perché ci credo assolutamente, penso il contrario, ma di solito quando uno fa l'incipit in questo modo è un caro ragazzo, però un po' cretino.
Esatto, cioè. Esatto. Ascolti, Cruciani, volevo dire solamente una cosa, ha esagerato un pochino il buon Parenzo con il busto di Almirante, perché non deve prendere per il culo milioni di italiani.
Beh,
che
milioni,
ancora
milioni,
sì, milioni,
milioni,
diciamo milioni.
Non è che Almirante abbia milioni di fan, su, Lucio, dai,
allora,
non
diciamo
esageriamo.
Sono purtroppo
comunque
frammentati, ma sono ancora milioni di italiani che hanno un credo. Allora, io non mi permetterei mai di prendere per il culo Parenzo per tutto quello che è la sua vita, che può essere più o meno, insomma, quello che vuole lui, a me non me ne frega niente.
Era un uomo pubblico.
Però, porca puttana, la smetta di rompere i coglioni col busto di Almirante, perché se io lo trovo per strada, gli spacco il culo.
Beh.
Va bene? Io mi chiamo Lucio,
sì,
avete i miei dati.
No, ma noi abbiamo i suoi
e
dati.
Potete trovarmi in qualsiasi
momento. No, noi abbiamo i suoi
se
dati.
Se vuole farmi parlare col suo Cicisbeo, mi faccia parlare col suo Cicisbeo.
Ma non faccia il cretino, non faccia il cretino.
Arrête un peu ta musica.
Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io.
Ne me pique pas. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie.
Allora, Lucio, cosa vuole fare lei a Parenzo? Perché mi sto preoccupando seriamente delle sue stronzate, però, Lucio.
No, no, caro mio, io voglio dirti solo una cosa. È inutile che mettete Donna Assunta per prendere me per il culo. Perché a questo punto, cari miei, la cosa è scocciante.
È
fastidiosa.
Lei è una persona molto violenta.
Ma ho sentito Gigi.
Lei è un violento e io non so, guardi, metto un carico da 90. Cioè non solo, non solo confermo quello che ho detto, ma siccome Almirante era un uomo politico, quindi era un uomo pubblico, quindi non sto in questo momento, come dire, violando il
zitto Lucio, un attimo, faccia parlare un attimo Parenzo. Allora?
Non sto violando il dolore della signora Almirante, che per carità è il dolore di una persona che ha perso un uomo e quindi va bene, e quindi mi dispiace. Sto dando un giudizio politico su un uomo che è stato un fascista fino all'ultimo giorno della sua vita, che ha partecipato, e andatevi a leggere, amici della Zanzara, di quello che scriveva sulla difesa della razza Almirante, confermo che era un fascista e lui sicuramente, come direbbe la Russia, piano coi complimenti, perché lui sicuramente direbbe piano coi complimenti, riconfermo che siccome era un fascista ed è stato volontario della Repubblica Sociale Italiana, il mio giudizio su questa persona è questo, se vuole venire a spaccarmi la faccia, perché
ritroveremo non il tuo busto, ma il tuo piccolo buco del culo usurato, magari in qualche bar di gay di Milano. Va bene?
Ma che sta dicendo, Lucio? Ma si vergogni!
Lei, oltre a essere un cretino, ma questo purtroppo poco male, perché voglio dire, il fatto che lei sia
solo una, devo fare solo l'insalata, la prego. Il fatto che lei sia 30 secondi ci metto, il fatto che lei sia 50, ma glielo do in contante, ci metto 5 secondi,
dai, su, forza,
solo un attimo, grazie. Il fatto che lei sia un cretino tecnicamente, su questo non c'è ombra di dubbio.
Lucio è caduto. Giorgio dalla provincia di Como.
Sì, buonasera.
Dica, Giorgio. Ma non potresti il giovedì sera, non potresti un attimo dedicarci qualche momento tranquillo, oppure devi andare, oppure devi sempre provocare dei casini, Parenzo? Non ho capito. Poi potresti dedicarci due ore tranquille, fermo, seduto da qualche parte, oppure devi rompere le balle in tutti i locali, in tutti i locali di Roma e per la strada, invece di romperci le balle? Potresti stare tranquillo un attimo o no?
Questa è una persona molto,
ma chi
violenta,
se ne frega, sto parlando di un'altra cosa, dai. Giorgio dalla provincia di Como, lo sai benissimo, dai.
È una persona violenta.
Ma chi, vabbè, dai, Giorgio.
Buonasera, io volevo intervenire riguardo all'intervista che avete fatto a Pomicino precedentemente. Non ho sentito solo una parte, l'ho sentita, ma già mi girava la testa a sentire quello che diceva. Ascolto spesso al mattino Oscar Giannino e devo dire che le due persone mi sembra quanto di più lontano ci sia su questo pianeta, perché dal parlare del nulla e del niente, come stasera di Pomicino e di accordi e di partiti europei e di proiezioni e avere il simbolo no rispetto a un'altra persona che punta proprio il problema, non c'è, c'è qualcosa che non va bene, c'è un tasso di disoccupazione che non va bene, c'è un problema di economia, così risoluzione e molta concretezza, tutto qua.
Va bene, grazie. Davide da Pisa. Davide da Pisa, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Volevo dire una cosa, ci si scandalizza anche il signore Lucio, mi sembra si chiamasse, che parlava del busto di Almirante e compagnia bella, ma prima abbiamo sentito una voce più autorevole che si chiama Cirino Pomicino. Vogliamo elencare le condanne, i patteggiamenti?
Ma non è che poi siano tantissimi da questo punto di vista.
Si parla di un anno e 8 mesi per finanziamento illegale.
Vabbè, ma perché ogni volta che uno parla con Pomicino bisogna rispolverare queste cose? Scusa. Ma che in galera a vita? Su, non esageriamo, dai.
Ha gestito i fondi del terremoto dell'Irpinia insieme ad altri, 60.000 miliardi di lire, ma vi rendete conto? E questo ha ancora il coraggio di girare per via etere, per via televisione?
Sì, che bisogna fare? Arrestarlo? Arrestarlo? Che bisogna fare?
No, non gli va dato più voce. Questa, insieme ad altri, mi ricordo come si chiamava il ministro della salute a quei tempi, che vendeva il sangue infetto, e di quell'anni lì, ora non mi ricordo, un napoletano.
De Lorenzo.
Cioè, questo fanno parte di un'epoca che ha massacrato l'Italia.
Vabbè, grazie Davide. Francesco da Lecce.
C'è una notizia dimmi, ti posso dare, perché sei tutto arrabbiato.
Sicuramente è una notizia fondamentale, sarà.
Cioè, sì, perché mi sta chiamando sotto in questo momento il portavoce dell'ex ministro Rotondi. Io non ho risposto perché ero al telefono con te.
Sì, ma per la questione di cosa?
Probabilmente per la questione di questa sortita di quel radioascoltatore che poco fa disse che Rotondi con la scorta era andato a
Pisa. A Pisa, sì.
Io c'ho sotto il numero del mio amico Tarullo.
Tra l'altro io so che Berlusconi stasera è a cena a casa di Rotondi a Roma.
Ecco, allora se vuoi io adesso chiudo un attimo, oppure lo ricordo, perché mi sta chiamando sotto, ma se vuoi non chiudo, non c'è. E dico a Tarullo che chiami Radio 24 800 24 00 24.
No, facciamo in un altro modo durante l'intervallo, un attimo solo. Francesco da Lecce.
Buonasera, io chiamo perché volevo far notare il fatto che sebbene ci dovrebbe essere uno sbarramento del 5%, 4% dal Parlamento, c'è un proliferare di partiti, partitini, ex ministri e onorevoli. Sì. Che si preparano solo per poter ricandidarsi, perché l'unica cosa che conviene in Italia con tutta questa crisi è quella di fare un partito.
Però mi scusi, caro Francesco, lei ha ragione sicuramente che c'è un grande agitarsi per assicurarsi di nuovo lo scranno, no?
E i fondi che noi pagheremo.
Però bisogna anche dire una cosa. Adesso la Russa sta parlando alla Camera, sentiamo.
A cui era stato detto che bastava avere un gruppo regionale per essere esentati dalla firma. Parlo del gruppo di Grillo, parlo della destra, non faccio finta di non saperle le cose.
Questa cosa è una cosa incredibile, cioè io ho grande rispetto di La Russa, di Corsaro, della Beccalossi, di tutti quelli che andranno a far parte, molti di XN insieme a Crosetto, questa è una cosa un po' bizzarra, magari chiariremo nei prossimi giorni, e di un nuovo movimento politico. Però adesso vorrebbero in estremis essere sentati dalle firme, formano un nuovo movimento, vorrebbero in qualche modo creare un gruppo parlamentare in tempi rapidissimi e dunque essere sentati dalle firme. Naturalmente dicono questo vale anche per Grillo, gli altri, i gruppi regionali e questo. Però insomma, cari miei, raccoglietevi un po' di firme e non rompete le scatole, no? Cioè, raccogliete le firme, non può essere sempre semplice e facile. Francesco, che stavamo dicendo?
Pronto?
Sì, comunque Francesco, guardi, è molto semplice la risposta che le posso dare. Sì, ho capito Francesco, però c'è anche la libertà di creare dei movimenti politici, no?
Perché non prenderanno i voti del PDL, perché...
ma ho capito, ma non è che ma c'è la libertà di fare tutti i partiti che uno vuole, cioè non è che non può esserci questa libertà. Poi uno, lei va a votare, non voterà questi qua perché sono piccoli partiti, perché non le piacciono, ma uno può essere libero di creare un movimento politico. Poi sta alle coalizioni fare in modo che siano coalizioni non di 100 partiti, le coalizioni più omogenee possibile dal punto di vista del programma, o no?
Ma no, ma il problema è che loro questi qua all'ultimo dei 10 giorni, siccome si sono resi conto che sono stati trombati e quindi praticamente non li possono candidare, o al massimo li candidano in città dove non verranno mai eletti, di conseguenza si danno da fare per fare vedere, di prendere almeno i soldi del contributo dei partiti. È quella la fondamentale, per almeno prendono i soldi del contributo dei partiti. Questa
no,
è
no, ma il contributo non c'entra niente, guardi. Contributo...
Loro comunque se si mettono, è vero o non è vero che se si mettono... Se si candidano, presentano una lista, un simbolo, prenderanno i contributi del paese.
Di contributi italiani. Di cosa? Di nessuna cosa. Se non prendi i voti, se non ti presenti alle elezioni, non prendi nessun contributo.
Da volta che ti sei presentato, riesci a presentarti.
Ma se ottieni un consenso, adesso ci sono delle soglie, eccetera, non è che se formi un gruppo parlamentare prendi i soldi. Certo, all'inizio della legislatura avere un gruppo parlamentare significa avere
il contributo.
Sì, ma non alla fine della legislatura, non c'entra niente con i contributi elettorali, i soldi, quelli previsti dalla legge sul rimborso elettorale ai partiti. Sono due cose diverse, non è che prendi dei soldi in più. È un modo per, ma ce l'ha detto Stracquadanio anche qualche giorno fa, no? È un modo, volevano anche loro fare un gruppo parlamentare. Un modo per bypassare la questione delle firme, creando gruppi parlamentari all'ultimo secondo. E vabbè, è una prassi cattiva, cioè una prassi purtroppo tutta italiana. Grazie, Alfredo da Roma.
Buonasera.
Dica.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenti.
Parenzo.
Parenzo.
Allora?
Io ritengo...
Lei ritiene, sì. Che ritiene?
Ritengo io.
Sì.
L'unica forma di governo sia rappresentata dalla dittatura.
Sì, benissimo. Eccolo.
Questo parla dello
schiaffo. Ma non una dittatura come quella di Mussolini, cioè a dire una
soft
con l'informazione manovrata, eccetera. Una dittatura democratica.
Beh, certo, infatti una nuova forma di.
Che cosa intendo io per dittatura democratica?
Sì, prego, tanto arrivano fra poco, si figuri.
No, l'hanno già portato via, figurati, già lì nel reparto.
Ah, e queste sono le trasmissioni in convenzione, dici?
Sì, sì, no, ma è chiaramente in reparto. Si è alzato un attimo dal letto e ha preso il telefono e ha chiamato.
Non sono Parenti che mi gira le coglioni.
Ma adesso le facciamo una puntura e si seda subito, guardi. Comunque
mi faccia spiegare, perché se lei vuole argomentare io argomento, altrimenti la saluto.
Non c'è nulla. La follia non si spiega, la follia è un motto dell'anima, purtroppo
spaturata. Quale sarebbe la follia? Quale sarebbe? Questa è la democrazia? Questa è la forma di governo più adatta, quella italiana?
Sì.
Ma le hanno messo del vino dentro un flebo?
Me lo faccia spiegare da Parenti.
Da Parenzo, non Parenzo.
Sono qui tutto orecchie, mi spieghi Parenzo, che cosa è la democrazia?
Ma scusi, che vino le hanno messo nella flebo, scusi? Che tipo di vino le hanno messo?
Come?
No, dico, che tipo di vino le hanno messo nella flebo? Glielo sparano in endovena direttamente il Lambrusco, eh?
Se io l'avessi qui la prenderei a schiaffi, ma veramente lei istiga alla violenza. Lei è un pungiball che provoca, no? Deve avere la fortuna, la fortuna, non deve avere la fortuna di non avere davanti le persone che provoca, altrimenti prenderebbe un sacco di schiaffi, eh?
Stasera butta male, Davide.
Lei invece prende un sacco di vino attraverso la flebo.
Prende, ecco, no. fa, faccia suonare anche l'ampadina. Comunque.
Sì.
Dove si trova lei, parenti? A Roma?
Parenzo.
No, ma lei hanno messo del prosecco o dell'ambrusco dentro la flebo, scusi, per capire?
Hanno messo un'arachena. Conosce l'arachena?
L'arachena no, non la conosco. Che cos'è?
Assaggi l'arachena, vedrà che è un buon vino, migliore dell'ambrusco.
Alfredo, grazie, buona serata, lei numero uno. Massimo da Pavia, veloce.
Crociani, buongiorno.
Vada. Buonasera, veramente.
Volevo puntualizzare il fatto su Crosetto, una persona sì, di una certa imponenza, anche bonaria, che ispira sì, simpatia. Sì. Peccato che in questi anni abbia votato le leggi ad personam di Berlusconi, compresa quelle di Rubi Rubacuori, o no?
Non lo so, sembra, se l'ha votata quella, penso di sì.
Cioè, mi sembra che rappresenti l'anima buona del partito, no?
Sì,
la faccia
sì,
buona che
sì,
mandano avanti per... Ma alla fine lui dice che è una persona per bene, e lo è sicuramente, su questo non discuto. Ma perché non se ne va via se ha dei principi morali adeguati alla sua persona? Ha un lavoro che gli permette di vivere tranquillamente. Chi glielo fa fare a una persona per bene...
Sì.
Di votare le leggi di quel... Vabbè, senza
menzionare... su alcune cose magari era convinto, su altre no. Ma comunque, insomma, non mi toccate Crosetto. Ho poche certezze nella vita. David, ci sentiamo domani, 18:30.
Se sarò vivo ancora, sì.
Che viva la zanzara, ciao.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle 8. Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24. La passione si sente.